Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere all'ascolto, per essere ancora sintonizzati con noi. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia. Vi ricordo che dopo il prologo, la dedica, troviamo le sette grandi parti e infine un epilogo. Le sette grandi parti di cui abbiamo parlato e che sono la maggior parte del libro corrispondono alle sette visioni o serie di visioni e che si suddividono generalmente in sette passi. Ciascuna serie di queste visioni comincia con una visione preliminare che riassume un po' l'idea dominante della serie e che continua in generale con sette elementi caratteristici. Queste visioni non corrispondono probabilmente ad avvenimenti storici successivi, ma simboleggiano principi tendenti a materializzarsi, a divenire realtà per la Chiesa. Infatti l'intero libro ha lo scopo di accrescere il coraggio dei cristiani, di avvertirli, di prepararli alla seconda venuta del Signore, come troviamo scritto nei seguenti versetti che dicono, tratti da Apocalisse 1, versetti 7 e 8, «Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà». Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Più avanti, al termine del libro, troviamo scritto «Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro». Poi mi disse «Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino». Lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ode dica, vieni, chi ha sete venga, chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù. Questi versetti presi fra i tanti non lasciano nessun'ombra di dubbio sull'imminente ritorno del Signore Gesù Cristo. E tu che ascolti, sei pronto per incontrarlo? Se hai dei dubbi o delle incertezze, ascolta quanto ho da dirti perché sappi che è della massima importanza che tu sappia come prepararti per avere la certezza che passerai con lui tutta l'eternità. La prima cosa che devi sapere è che devi credere che la prima volta Gesù è venuto su questa terra per pagare il prezzo dei nostri peccati, cioè le disubbidienze di cui siamo tutti colpevoli davanti a Dio. Successivamente bisogna umiliarsi, bisogna chiedergli perdono dei propri peccati, ponendo fede in ciò che Lui dice, cioè che chiunque crede in Lui riceve in dono la vita eterna. Comprenderai che umiliarsi per i propri peccati, ma dubitare che Lui possa perdonarli, dandoci quanto dice, significa non avere fiducia, non avere fede e quindi non ottenere il perdono. La prima delle sette parti principali del libro dell'Apocalisse è la visione di Cristo glorificato in mezzo alla Chiesa. Quindi, come abbiamo già detto, sette messaggi alle sette chiese dell'Asia, e di questo ci è parlato nel capitolo 1, dal versetto 9 al capitolo 3, versetto 22. In questi capitoli vengono presentate delle idee principali, delle istruzioni, degli avvertimenti, degli incoraggiamenti per il futuro. All'interno di questa parte abbiamo visto fino ad ora una parte dei messaggi alle chiese dell'Asia, più precisamente abbiamo visto i messaggi a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi ed abbiamo l'ultima volta iniziato con le considerazioni a proposito del messaggio a Filadelfia. Vi ricordo alcuni cenni storici riguardo la città di Filadelfia. Chi ha visitato questa città si sarà reso conto che essa è una piccola ma prospera città della Turchia. Si trova in una bellissima vallata a meno di 100 chilometri dalla costa. La valle è molto larga, si estende da nord a sud. Il fiume che vi scorre, il Kogamis, è un affluente del fiume Hermus. La città è stata costruita sulla sommità di 4-5 colline, originando uno scenario alquanto pittoresco. Ai nostri giorni si è molto estesa ed è una tipica città turca. Filadelfia si trova in un'area molto sismica, al punto che la maggior parte della popolazione di quella zona se n'è andata in primo luogo per i terremoti e poi a causa delle guerre. Inoltre era anche una città ben fortificata, con lo scopo di fermare il nemico che volesse distruggere città più grandi come Efeso, Smirne, Pergamo, le tre maggiori. Filadelfia è edificata su un territorio sottoposto a erosione, alle alluvioni, ed è molto fertile. Splendidi alberi di alloro, di fiori, crescevano ovunque si possa immaginare ed era pure rinomata per il suo ottimo vino che estesi vigneti producono e una originalità è che la testa di Bacco era impressa sulle monete. Ciò che distingue la lettera indirizzata a Filadelfia dalle altre precedenti non è solo l'assenza di rimproveri, ma gli incoraggiamenti, le particolari promesse che essa contiene. Vi rileggo i versetti 7 e 8, vi ricordo dal capitolo 3 dell'Apocalisse, trattati la scorsa volta. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: «Queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome». Questa lettera a Filadelfia è la testimonianza concreta che il Signore non triterà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante. Come sempre, il Signore non guarda al numero, ma al cuore. Guarda all'atteggiamento interiore. Quindi si può affermare che, poiché la Chiesa di Filadelfia, a motivo della sua pochezza, ha saputo rifugiarsi in Cristo, divenendo una Chiesa missionaria, il Signore ha potuto mettere davanti a lei una porta aperta. Espressione che nel Nuovo Testamento indica sempre occasione di testimonianza, diffusione del Vangelo. Egli elogia la Chiesa di Filadelfia per diversi aspetti che abbiamo approfondito l'ultima volta. Per le opere che essi facevano e che lui conosce, egli ha posto una porta aperta davanti a loro che nessuno può chiudere. Abbiamo letto che hanno serbato la sua parola, sebbene essi avessero poca forza, e non hanno rinnegato la sua parola. Questa lettera, oltre che donarci la visione fedele del primo secolo, diviene anche una proposta di vita per i credenti di tutte le età che vogliono vivere nella fedeltà, nel servizio, in attesa del ritorno di Gesù. In questo senso si delinea sempre più la differenza tra i credenti e la confusione religiosa creata dalla cristianità formale, che si accontenta di manifestazioni ecumeniche spettacolari anziché unificarsi davvero a Cristo. Dopo queste considerazioni, passiamo ora al versetto successivo, il 9 di Apocalisse, capitolo 3. «Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato». Anche a Filadelfia, come abbiamo già considerato nella chiesa di Smirne, c'era una sinagoga di Satana. Queste persone, essendo giudei, pretendevano di essere nella verità. Pur rifiutando Gesù come Messia, in questo modo si erano messi dalla parte di Satana. Come spesso accade, sono proprio le persone religiose quelle che perseguitano i credenti. Ma il Signore dice loro di non preoccuparsi, perché verrà il momento della verità e ogni ginocchio dovrà piegarsi davanti a Dio. Ai nostri giorni vi sono cristiani che, privi di basi bibliche, ritengono che ci si debba unire, comunque sia, unire per essere riconosciuti, presi in seria considerazione dai poteri di questo mondo. Per realizzare questa forma di pluralismo ecumenico, affermano che dobbiamo evitare il settarismo, essere disposti ad aprirci verso tutti quelli che invocano lo stesso Signore. Vi è del vero in questa aspirazione, ma la ricerca dell'unità non deve avvenire a scapito della verità, perché in ogni modo, come dice la parola, solo il Signore conosce quelli che sono Suoi. Se stiamo fedeli e saldi nel Signore, non dobbiamo preoccuparci, perché verrà il momento in cui si riconoscerà coloro che sono amati dal Signore, come scritto alla fine del versetto che stiamo considerando. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Il Signore Gesù dice che farà sapere ai nemici della Chiesa di Filadelfia che Lui ama questa Chiesa. Questo è il sesto motivo di elogio. Ora leggiamo l'ultimo elogio alla Chiesa di Filadelfia, lo troviamo al versetto 10, capitolo 3. «Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra». L'ultimo elogio per questa Chiesa è riferito al fatto che ha conservato con pazienza la parola di Gesù Cristo. Esso si riferisce evidentemente alla pazienza per la venuta del Signore Gesù stesso, come ci viene descritto nella lettera indirizzata alla Chiesa di Tessalonica. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Proprio nel nostro secolo le dottrine escatologiche si sono sviluppate più che in tutti i secoli precedenti. Durante gli ultimi 40 anni, sia in Europa che in tutto il mondo, c'è stato un rinnovato interesse per la venuta di Cristo. Persino coloro che anticamente lo mettevano ironicamente in discussione dicono e parlano di esso. Perché hai osservato la mia esortazione alla costanza? Abbiamo letto prima. Ritengo che Dio sia tuttora paziente con un mondo che invece di ascoltarlo ha rifiutato la sua parola. Non è come ai tempi di Noè, perché a quel tempo loro non avevano la parola di Dio per iscritto, ma nonostante tutto Dio li giudicò. Noi oggi abbiamo la parola di Dio. E che ne facciamo? Ai nostri giorni vi è una Bibbia distribuita gratuitamente dall'organizzazione dei Gedeoni, praticamente nelle stanze di ogni hotel del mondo. Possiamo benissimo constatare come la parola sia stata tradotta in più lingue e come sia giunta in tutte le regioni del mondo, così come la Chiesa in Filadelfia era la Chiesa che credeva nella parola di Dio. L'ultima promessa di benedizione per Filadelfia è: «Io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra». L'incoraggiamento finale di Cristo per questa Chiesa è che non passerà attraverso la grande tribolazione. La Chiesa sarà tolta dal mondo, come è chiaramente detto in 1 Tessalonicesi 4, versetti dal 13 al 18, dove leggiamo: «Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole». Queste parole sono la beata speranza, di cui ci parla l'Apostolo Paolo nell'attesa del Signore Gesù. La Chiesa non sta attendendo la grande tribolazione con tutti i suoi giudizi, ma piuttosto aspetta la venuta di Cristo. L'ora della tribolazione è senza dubbio un riferimento alla grande tribolazione, che sarà universale, come vedremo nei capitoli successivi, che vanno dal 6 al 19. Esso sarà un periodo in cui Egli, il Signore, afferma di venire nel mondo per mettere alla prova quelli che sono sulla terra. Ad essi il Signore dice: «Io ti preserverò dall'ora della tribolazione». Un'altra traduzione possibile del testo è: «Io ti terrò lontano dall'ora del giudizio». Cioè, li preserverà non solo da quel terribile olocausto che si abbatterà sulla terra, ma anche dall'ora della tentazione. La Chiesa in Laodicea, come vedremo in seguito, è una organizzazione che camminerà col mondo, sebbene il Signore la richiami in un modo meraviglioso, e molti anche nella Chiesa di Laodicea torneranno a Cristo, saranno portati via al tempo del rapimento. Ma ritengo che la Chiesa in Laodicea, la quale è raffigurata come l'apostata, subirà le conseguenze della grande tribolazione. Quello che troviamo in questo passo è comunque la venuta di Cristo per prendere i suoi, e la sua promessa fatta alla Chiesa in Filadelfia è che essa non passerà attraverso quel particolare periodo che verrà sulla terra. Una tale promessa di liberazione anticipa quello che sarà il rapimento della Chiesa prima della grande tribolazione e che si compirà con la seconda venuta di Cristo e il ristabilimento del regno. Cristo dice alla Chiesa al versetto 11, capitolo 3, «Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona». Il Signore dice: «Io vengo presto». Presto non ha in sé il significato di fra poco, ma piuttosto vuol dire improvvisamente, e crea un'atmosfera di aspettativa. Gesù verrà nel momento che loro non conoscono. Questa è la promessa che è chiamata la speranza della Chiesa, descritta nella lettera indirizzata dall'Apostolo Paolo al suo figlio nella fede, Tito. E questo versetto lo troviamo al capitolo 2, versetto 13. Essa così descrive questo evento straordinario: «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù». Lasciatemi dire ancora che la Chiesa di Filadelfia rappresenta la Chiesa risvegliata, la Chiesa che è tornata alla parola di Dio. È questa la Chiesa che verrà rapita, i cui credenti sono sparsi per tutto il mondo, e potrai trovarne alcuni di loro all'interno di alcune singole organizzazioni. Fino ad ora, la venuta di Gesù è stata presentata come una minaccia, oppure come una promessa futura. Adesso invece è una promessa imminente. Gesù sta per tornare, con la sua ricompensa, cioè per dare la corona a quelli che sono rimasti fedeli. Questo ci insegna quanto sia importante vigilare, stare vicini al Signore in vista dell'esame che subiranno i Suoi davanti a Lui. Nel versetto 12 di Apocalisse, capitolo 3, che ora andiamo a leggere, vi troviamo un'altra promessa che viene rivolta ai vincitori. Leggiamola. «Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome». Per aggiungere ulteriore incoraggiamento ai suoi, il Signore alza un velo sull'aldilà. Abbiamo visto come la città di Filadelfia era costruita su una zona sismica instabile e per contrasto i credenti fedeli saranno chiamati una colonna nel tempio del mio Dio, dove abiteranno stabilmente. Già oggi la Chiesa è chiamata colonna e sostegno della verità, ma questa promessa preannuncia che nella eternità avremo una funzione insostituibile. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, e il nome della città del mio Dio, e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Questa iscrizione sarà nel cielo il passaporto e la carta di credito che abiliterà il credente. Da un lato, il credente è una colonna che non uscirà più, ma dall'altro canto, col passaporto di Dio, potrà andare ovunque. Anche se è un paradosso, questa è tutta la meravigliosa, benedetta verità che ci viene descritta nella parola di Dio. Un giorno, nel cielo, riceveremo il più alto onore e riconoscimento che si possa ambire e avremo dal Padre il nuovo nome, che realizzerà una comunione perfetta. Sarà la completa e perfetta realizzazione dei progetti amorevoli di Dio, perché Egli sarà tutto in tutti. Con il versetto seguente, il 13 di Apocalisse, capitolo 3, si conclude la lettera indirizzata alla Chiesa di Filadelfia ed è un invito ad ascoltare attentamente. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo messaggio termina con il consueto richiamo che, lungi dall'essere una formalità, ci mostra quanto sia importante ascoltare, onde seguire le orme di questa Chiesa. Anche ora il Signore, amico, amica, ti invita ad ascoltare la Sua voce. Egli sta parlando al tuo cuore e desidera portarti a riconoscere che le cose ascoltate sono verità. Egli ti parla d'amore, di perdono, di grazia. Se tu, riconoscendoti un peccatore, ti penti e credi in Gesù, morto per i tuoi peccati, risuscitato per la tua giustificazione, sarai perdonato, sarai salvato per l'eternità. Forse tutto ciò ti sembrerà assurdo o forse troppo facile, ma sappi che essa è l'unica opportunità che hai per essere riconciliato, per raggiungere la pace con Dio per sempre. Cosa farai allora a questo punto? Continuerai a camminare con le tue opinioni in merito? O prenderai seriamente in considerazione ciò che hai ascoltato? Da parte mia ti incoraggio con tutto il cuore a prendere in seria considerazione quanto ti sto dicendo, di credere in Gesù, di riconoscerlo come il tuo personale Salvatore, il tuo Signore. Bene. Voglio fermarmi proprio lasciandoti questo invito sul cuore. Mi auguro che tu lo accetti, che tu possa fare tuo questo invito. Bene, io mi fermo qua, dicevo, ti ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.